Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, cari amici radioascoltatori. Siamo sempre al Salmo 85, chiamato Fedeltà e Verità si sono abbracciate, giustizia e pace si sono baciate. Un salmo molto positivo, cambiamo un po' il genere pesante della richiesta d'aiuto e entriamo in quei salmi, diciamo, molto, molto teologici. L'abbiamo già ascoltato fino al versetto 8 nella puntata precedente, spero l'abbiate presente, altrimenti potete sempre andare a scaricarvela sui podcast che trovate sul sito www.radionuovatrieste.it, sezione podcast, potete scaricarvelo, naturalmente Radio Kerygma il titolo e lì trovate tutto. Bene, adesso ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico il Salmo e poi ritorniamo a tu per tu, voi ed io.
Salmo 85. Fedeltà e verità si sono abbracciate, giustizia e pace si sono baciate. Al maestro del coro, dei figli di Korach. Salmo. Sei stato benevolo, Yahweh, con la tua terra. Hai fatto tornare i deportati di Giacobbe. Hai cancellato la colpa del tuo popolo. Hai eliminato ogni loro peccato. Hai deposto tutto il tuo sdegno. Sei tornato indietro dall'ardore della tua ira. Torna verso di noi, o Dio nostra salvezza. Placa la collera che hai contro di noi. Forse che in eterno sarai adirato con noi. Di generazione in generazione estenderai la tua ira? Non tornerai forse a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Yahweh, la tua fedeltà e dacci la tua salvezza. Voglio ascoltare ciò che dice Yahweh Dio. Egli parla di pace per il suo popolo e per i suoi fedeli e per chi torna a lui con fiducia. Certo, vicina è la sua salvezza a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Fedeltà e verità si abbracceranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Sì, Yahweh darà il bene e la nostra terra darà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a lui ed egli porrà i suoi passi su quella via.
Voglio ascoltare ciò che dice Yahweh Dio. Egli parla di pace per il suo popolo e per i suoi fedeli e per chi torna a lui con fiducia. Ecco, abbiamo questo versetto 9 che entra proprio con la voluttà, quindi diciamo un intervento, si potrebbe dire, a gamba tesa. C'è stato tutto un senso di di lode di Dio nei primi versi: sei stato benevolo, hai cancellato, hai deposto, torna verso di noi. Poi c'è questo tema nel versetto 6, abbastanza tipico del pensiero e del linguaggio giudaico: forse in eterno sarai adirato con noi. E c'è questo continuo cercare di attirare una benevolenza sempre maggiore da parte di Dio nei confronti di chi parla. E poi dopo questa perdita di fiducia, no, questa richiesta di maggiore attenzione, c'è una richiesta ulteriore, meno drammatica: non è forse sarai in eterno adirato con noi, ma non tornerai forse a darci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Il versetto 7, quindi c'è una richiesta di attenzione che è tipicamente infantile, ma che è efficace. Diciamo, i bambini sono manipolatori nei confronti dei propri educatori, che con queste frasi, con questi sguardi, cercano di attirare l'attenzione del grande e di ottenere i permessi, di ottenere le caramelle, di ottenere qualcosa di buono per loro. Ecco, lo stesso fanno spesso i redattori dei salmi della Bibbia. E poi abbiamo lasciato il Salmo la volta scorsa con il versetto 8: mostraci Adonai la tua fedeltà e dacci la tua salvezza. E a questo punto proprio la richiesta da adulto, dopo tutto questo richiedere un po' per sotterfugi, c'è la richiesta proprio da adulto, da cuore a cuore: mostraci Adonai la tua fedeltà e dacci la tua salvezza. Basta, è una richiesta forte. E dopo aver fatto tutto questo escursus dalla benevolenza nei confronti di Dio, dalla lode di Dio alla ricerca di essere ancora più ammirati da Dio, di far parte intimamente della sua vita, eccetera, eccetera, entriamo nel versetto 8, che inaugura quella serie di versetti di gioia della partecipazione del popolo all'amore di Dio. E quindi il popolo, attraverso il salmista, esclama: voglio ascoltare ciò che dice Adonai Dio. Voglio ascoltare una cosa piacevole, qualcosa che mi dà piacevolezza, che mi dà pace, che mi dà fermezza, che mi attira. Non voglio ascoltare qualcosa che mi respinge, normalmente. Poi sì, ci sono quelli che vogliono ascoltare le cose macabre, orrende, così poi dopo che le hanno ascoltate magari restano male, dicono: mamma mia, perché non potevo fare a meno, e via dicendo. No, cioè, voglio ascoltare qualcosa di bello, voglio ascoltare Dio, Adonai, quel Dio, il Dio che è, il Dio eterno, il Dio vero, Adonai, egli parla di pace. Questo Dio non è come tutti gli altri dei che parlano di distruzione, di guerra, non è mai abbastanza quello che l'uomo fa per loro, c'è sempre questo terrore, questa imposizione schiavistica, eccetera, eccetera. No. Questo Dio parla di pace e quindi lo voglio ascoltare. Perché? Perché parla di cose belle. La pace è qualche cosa che è bello per antonomasia ed è qualcosa che tutti noi desideriamo nel nostro cuore. Nessuno di noi desidera un qualche cosa che lo mette in lotta. Tutti desideriamo qualcosa che ci tiene in comunione gli uni con gli altri, in uno spirito di affetto gli uni con gli altri, e quindi questa cosa è la pace. Pace per il suo popolo e per i suoi fedeli e per chi torna a lui con fiducia. E quindi non è, Dio non parla di pace così in generale, non butta via parole, ma parla di pace per quelle persone che certamente hanno manifestato nei suoi confronti qualcosa di particolare, cioè per il popolo, in quanto popolo rientra nel calderone di tutti i salvi, per coloro che non essendo del popolo sono fedeli, per coloro che sono tornati a lui con fiducia. Ci sentiamo nella prossima parte. Si parlava appunto nella parte precedente della fiducia che dobbiamo avere per tornare a Lui, per chi torna a Lui con fiducia. E chi torna a Lui con fiducia non è necessariamente qualcuno che fa parte del suo popolo, perché quelli del suo popolo sono coloro che sono già inclusi, perché Lui parla di pace per il suo popolo e per i suoi fedeli. Non solo per i suoi fedeli, e già i suoi fedeli, se sono messi fuori, vuol dire che sono coloro che hanno ascoltato dal suo popolo la parola e si sono convertiti e hanno portato avanti un disegno di fedeltà, di fiducia e di fedeltà. Fiducia nel, non si può essere fedeli a qualcuno se non si ha fiducia in questa persona, o paura. A volte si è la fedeltà per paura, ma qui si parla di fiducia, perché è un Dio di pace. Non posso avere paura di una persona che mi parla di pace. Avrò fiducia, ho fiducia che veramente Lui mi porterà alla pace. E quindi abbiamo due categorie di esterni: i fedeli, coloro che hanno sentito parlare di Dio e si affidano a Lui e hanno un atteggiamento di fedeltà nei suoi confronti, e una seconda categoria ancora più delicata proprio nel senso vero del termine, cioè più facile a rovinarsi, è come un germoglio di una quercia. Voi pensate, la quercia è una pianta così grande quando è adulta, ma prima di diventare adulta ci mette tanti di quegli anni, molti di più di quelli di un uomo o di un elefante, che già ce ne mette parecchi di anni prima di diventare adulto. È incredibile. Il primo germoglio è una fogliolina, e poi per 2 o 3 anni resta sempre una sola fogliolina con un piccolissimo ramoscello che esce da terra, e poi 2 o 3 foglie, poi prima che diventi una pianta così imponente è delicatissima. Lo stesso. Ecco, questi uomini che hanno fiducia, che tornano a Lui con fiducia, sono delicati come questo germoglio di una quercia, sono delicatissimi, ma poi una volta che si hanno radicato nel Signore diventano potenti come una quercia, fortissimi. Il versetto 10: certo, vicina è la sua salvezza a chi lo teme, la sua gloria abiterà la nostra terra. Abbiamo questa parola certo, che è particolarmente interessante, perché ci pone davanti ad un'affermazione assoluta. Non c'è possibilità di andare, di vedere un'altra via di uscita, quella è l'unica, è l'unica porta aperta, è vicina alla sua salvezza. Questa è l'unica verità, per chi lo teme. La salvezza viene per chi teme Adonai, il Dio degli eserciti, il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio eterno, il Dio che è e non che diviene. Questo è certo, non c'è altro, non c'è altra, né altra possibilità. Ed è certa che la sua gloria abiterà nella la nostra terra. La gloria di Dio sarà l'unica cosa che resterà per sempre sulla nostra terra. Anche in questo tempo attuale, di questo momento in cui sto parlando, questi anni in cui caratterizzano il momento in cui sto parlando, in cui invece sembra che tutto sia incerto. È un momento di grandissima desolazione per l'umanità. Da tutti i punti di vista, crisi climatica, crisi economica, nessuno c'ha soldi se non pochissime persone, un centinaio, gli stati vanno a picco, tutto un disastro, e anche la fede viene meno, eppure la gloria di Dio abita la nostra terra anche in questo tempo, la sua gloria c'è, noi non siamo capaci forse di vederla, ma la sua gloria c'è. Fedeltà e verità si abbracceranno, giustizia e pace si baceranno. Ecco che questo è il tema centrale di tutto il Salmo 85, è il tema centrale, e la fedeltà è verità, la fedeltà di Dio e la fedeltà a Dio e la verità di Dio, perché soltanto Dio è verità, si abbracceranno. E quindi abbracciandosi si forma un solo corpo. Quando due corpi sono vicini, sono due corpi. Quando si abbracciano formano un solo corpo. Ed è una scena piacevole, sempre, vedere due persone che si abbracciano, scalda il cuore di chiunque guarda. E allora pensare che la fedeltà di Dio e la fedeltà degli uomini a Dio e la verità di Dio si abbracceranno e quindi saranno una sola cosa, fa sì che l'uomo diventa una sola cosa con Dio. E questo è meraviglioso, è il fulcro assoluto di questo salmo. Dio e l'uomo saranno una sola cosa, ci sarà una comunione sponsale, questo avverrà in Cristo. Comunione sponsale tra l'umanità e il suo creatore. Giustizia e pace si baceranno. Giustizia e pace sono le due caratteristiche violate continuamente dalla nostra umanità, ma che non sono violate per un motivo di cattiveria, ma semplicemente per un motivo di logicità. L'uomo, l'umanità, è caratterizzata dal libero arbitrio. E il libero arbitrio fa sì che sia complesso riuscire a capire dov'è la giustizia e dov'è la pace. Perché ognuno cerca di vedere dal suo punto di vista, partendo da quelli che sono i suoi personali interessi. È difficile che uno così dal niente faccia giustizia o viva la pace così senza considerare cos'è per lui la pace e cos'è per lui la giustizia, in base alla sua cultura, in base alla situazione economica, in base alla situazione lavorativa, in base alla situazione familiare. Cioè ci sono tantissime variabili per cui il criterio di giustizia e il criterio di pace possono cambiare. E allora il fatto che ci sia una giustizia oggettiva, che è quella di Dio, e una pace oggettiva, che è quella di Dio, e non soggettive, che sono quelle degli uomini, e che queste due, giustizia e pace, si baciano, è fondamentale. E che cos'è il bacio? Non è un fatto di sentimentale, né un fatto erotico, né quello che volete. Il bacio è il passaggio della coscienza e della conoscenza. Quindi la giustizia e la pace si passeranno ognuno delle informazioni vitali che hanno privatamente e le fanno diventare pubbliche e le fanno diventare una per l'altra. E quindi ci sarà un regno, un tempo di verità assoluta. Mancano ancora tre versetti, speravo di finirli in questa puntata, ma il tempo è tiranno e quindi ci salutiamo qui e vedremo con attenzione nella prossima settimana i tre versetti che mancano, 12, 13 e 14, e vi auguro di aver goduto insieme a me di questa bellezza, di questo salmo che è veramente, veramente particolarmente bello, particolarmente emozionante ed emotivo. E vi auguro di avere la furbizia di scaricarvi poi tutte e tre le puntate su questo salmo, ogni tanto riascoltarvi proprio per far vibrare dentro il vostro cuore queste emozioni che provoca questo salmo. Bene, io intanto ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e ci risentiamo tra una settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.